Prego, potete accomodarvi. È sopraggiunta qualche altra parte civile, mi sembra, ha dato. Sì, è sopraggiunta. Fornaro, nome Vincenzo e poi De Padova.
Presidente,
Vabbè.
presidente, buongiorno.
Sì.
È anche presente l'ingegner Palmisano Sergio, imputato.
Va bene, diamo atto
Grazie.
che quindi è comparso. Allora, in merito a questa istanza del
Sì.
PM di procedere all'ascolto congiunto, all'esame congiunto
Allora,
dei
Presidente,
custodi.
trattandosi ovviamente, l'avrete verificato, di testimoni indicati dal pubblico ministero, non c'è il consenso della difesa a sentire. Ovviamente, trattandosi di testi, certo, se ci fosse stato l'accordo delle parti si può fare tutto, però non c'è l'accordo delle parti e il testimone va sentito singolarmente. Quindi, da questo punto di vista, ovviamente, c'è opposizione.
Va bene, procediamo singolarmente come prevede il codice.
Presidente, abbiamo poi necessità prima di
Da chi volete
entrare.
iniziare? Sì,
Sì.
scusi, avvocato.
Sì.
Sì, la
Presidente, poi
dottoressa
un'altra
Valenzano.
cosa. Possiamo sentire eventualmente, all'esito poi delle cose che vi dirò, l'ingegner Valenzano, ma gli altri comunque non erano proprio citati per oggi. Quindi, ovviamente, oggi, per oggi c'era soltanto la citazione della Valenzano. Quindi da questo punto di vista, ovviamente, anche sul profilo soggettivo, noi ci siamo preparati su
Non li abbiamo citati, Presidente.
Com'è?
No, non
Non
sono
erano
stati.
stati autorizzati.
No, no, no.
No, no, è da verbale.
C'è
C'è
da
da
verbale,
verbale,
potete controllare.
Pagina 71.
Pagina
Del
71.
verbale del 25 settembre.
Sì.
Iniziamo dalla Valenzana.
No, no, no.
L'otto partiremo per i con i custodi, la dottoressa Valenzana.
Quindi si esaurirà il lotto e gli altri a seguire.
Vabbè, tanto non faremo come.
Beh, la deposizione della dottoressa Valenzano sarà lunga, quindi non si esaurirà il lotto e gli altri a seguire. Questo è un passaggio proprio
Grazie.
del pubblico ministero.
Avvocato Lisco, quindi chi è presente dei suoi assistiti?
L'imputato Sergio Palmisano.
Palmisano, ma dov'è? Scusi, ah, non era, è la prima volta che compare. Ah, allora sì, perché l'avevo confuso con l'ingegnere che è accanto. Vabbè, quindi dobbiamo revocare la dichiarazione di assenza. Sì, pensavo che fosse, avevo invertito un po' nomi con le persone. Va bene, allora sì, il Palmisano è la prima volta che compare, quindi revochiamo la dichiarazione di assenza. Va bene, iniziamo dall'ingegner Valenzano, probabilmente sarà anche lungo,
Sì, Presidente,
quindi questo problema non si porrà.
prima di far entrare l'ingegner Valenzano, avrei bisogno di illustrarvi una questione. Allora, vorrei che valutaste questa questione di carattere procedurale. L'articolo 197 del codice indica i soggetti che non possono essere assunti come testimoni e tra questi, nello specifico la lettera D, sono indicati coloro che hanno svolto la funzione di giudice di pubblico ministero e i loro ausiliari. Poi vi prego di guardare il 259. Il 259 prevede: le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in un luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode idoneo a norma dell'articolo 120. Vabbè, l'idoneità del 120 non è una idoneità particolare, però ha queste caratteristiche. In questo procedimento, Presidente, che è successo? Che il 25/7/2012 è stato emesso il decreto di sequestro preventivo dell'area parchi. Questo parchi minerari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, poi dell'area cokerie, batterie 3, 6, 7, 10, 11, 12, poi dell'area agglomerato, dell'area altoforni 1, 2, 4, 5, dell'area acciaierie, acciaieria 1 e acciaieria 2, dell'area gestione rottami ferrosi, GRF, compreso svuotamento paiole e taglio rottami metallici. Vi produrrò poi lo stralcio del decreto di sequestro da cui risulta questo, del decreto di sequestro preventivo. Il GIP, che emette il decreto di sequestro preventivo, incalcia il suddetto decreto di sequestro ai sensi del 259, non ha ritenuto, Presidente, non ha ritenuto opportuno affidare la custodia del bene alla cancelleria o alla segreteria e ha invece nominato un ausiliario tecnico ritenuto idoneo nella persona dell'ingegner Barbara Valenzano. Questo decreto di sequestro preventivo veniva eseguito in data 30/7/2012 e vi produco anche il verbale. E in questo atto le aree sopraindicate, quelle che vi ho prima letto, venivano affidate alla custodia giudiziaria dell'ingegner Barbara Valenzano, persona idonea a norma dell'articolo 120, la quale, riporta il verbale, con la sottoscrizione del verbale accettava che cosa? L'incarico di custode giudiziario, assumendosi in quel verbale gli obblighi previsti dalla legge. In particolare nel verbale che vi offrirò in consultazione, ella veniva resa edotta dell'obbligo di custodire le aree in sequestro con la dovuta diligenza, quindi viene dato un compito, di impedire che venissero in qualsiasi modo manomesse, di preservarle da ogni alterazione e poi di tenerle a disposizione dell'autorità giudiziaria competente per ogni richiesta. Veniva anche avvisata delle pene comminate in caso di violazione dei doveri di custodia ai sensi degli articoli 334 e 335 del codice penale. Quindi che cosa era successo? Che il giudice, in questo caso era il GIP, non ritenendo possibile o comunque opportuno affidare la custodia al cancelliere o al segretario, nominava suo ausiliario ai fini della custodia dei beni sequestrati una figura che avesse le competenze tecniche per poter ottemperare a che cosa? All'obbligo di riporto il virgolettato, all'obbligo di custodire le aree in sequestro con la dovuta diligenza, di impedire che venissero in qualsiasi modo manomesse, di preservarle da ogni alterazione e tenerle a disposizione dell'autorità giudiziaria competente per ogni richiesta. Ora, il cancelliere o il segretario non avrebbero potuto farlo. Perché non avrebbero potuto? Perché non avevano la competenza. Cioè, in definitiva, invece di nominare la dottoressa Pirroni, viene nominata l'ingegner Valenzano. Se la dottoressa Pirroni fosse stata un ingegnere con un'esperienza particolare e poi fosse entrata a fare la cancelliera, sarebbe stato affidato l'incarico di ausiliario al cancelliere, che nel caso specifico aveva le competenze per andare sostanzialmente a fare il custode e a spegnere gli impianti, perché questa era l'indicazione che veniva dal giudice. Ora, l'ausiliario non può testimoniare. E non può testimoniare con riferimento a che cosa? Non può testimoniare con riferimento alla fase e alle modalità esecutive del sequestro preventivo, come l'ausiliario che ha coadiuvato il giudice o il PM nella redazione del verbale di un atto d'indagine. Egli non può, l'ausiliario, testimoniare sulla fase e sulle modalità esecutive di svolgimento di questo atto d'indagine. Siamo al 197, lettera D. Ora, la ratio sottesa alla norma è quella che l'ausiliario, senza competenze tecniche o con competenze tecniche, questo non cambia, non deve riferire in ordine a ciò che ha appreso in funzione della sua specifica mansione. Si pensi proprio all'ausiliario che redige il verbale e che non può testimoniare in relazione a ciò che ha appreso proprio in funzione della sua specifica mansione. Ecco, la stessa cosa è in ordine, Presidente, in ordine alle modalità esecutive del sequestro preventivo. Cioè, non pensiamo per un attimo al verbale che ci arriviamo subito, pensiamo al sequestro preventivo che è un altro atto, sono modalità, cioè il soggetto, l'ausiliario, prende in carico, fa quello che deve fare, in ordine a questo aspetto non può testimoniare. Questo non significa che non può fare, non può testimoniare per quella che è l'indicazione che arriva dal 197 lettera D. Ora, sul punto, vi segnalo la sentenza della Corte di Cassazione, la numero 17043, sezione quarta, del 26/3/2009. Vi riporto questo passaggio che secondo me è quello più significativo. Ve la leggo tutta per comodità di consultazione. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per quanto di ragione. La prima doglianza è all'evidenza infondata, in quanto si scontra insanabilmente con il consolidato principio giuridico secondo cui la disposizione dell'articolo 197 CPP, che sancisce il divieto di assumere come testimoni coloro che hanno svolto la funzione di ausiliario del PM o del giudice, non contempla un'ipotesi di incompatibilità assoluta a testimoniare, ma impedisce soltanto che quei soggetti possano deporre su fatti o circostanze apprese nella funzione di ausiliario. Per conseguenza, non applicandosi detta disposizione all'attività di PG, che l'ingegner S, quale responsabile dell'area antinfortunistica della ASL, della UNSIS, ha compiuto nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, al di fuori dell'occasionale assistenza prestata al singolo atto, l'interrogatorio, delegato dal magistrato, correttamente è stato dai giudici di merito utilizzato il contenuto della sua deposizione testimoniale, attinendo quest'ultima a fatti e circostanze relativi alle pregresse indagini da esso svolto nella qualità di ufficiale di PG, le cui funzioni e prerogative non erano certamente venute meno in occasione dell'assistenza prestata al PM per un solo atto. Quindi qua la Cassazione dice: attenzione, questo aveva svolto delle indagini pregresse, su quelle può testimoniare, però quando è stato nominato ausiliario del giudice, in relazione a quella nomina e a quella attività e a quella funzione, non può testimoniare. Però vi segnalo ancora, e scusatemi, mi devo bere un attimo. Vi segnalo che già però nel 2001 c'era stata un'altra sentenza importante della Corte di Cassazione sezione terza, con la sentenza numero 4526 del 26/11/2001, che aveva espresso un principio di diritto analogo. Passaggio più significativo ritengo questo: orbene, è evidente come non sia giuridicamente ammissibile che nel corso del giudizio assuma la veste di testimone quello stesso ausiliario del pubblico ministero che nell'ambito dello stesso procedimento abbia contribuito a un rilevante atto di indagine, quale è l'assunzione a sommare informazioni della parte offesa, e per di più sia chiamato a testimoniare su un tema afferente al giudizio di attendibilità della medesima persona offesa dopo che aveva svolto il suo ufficio di ausiliario del pubblico ministero, proprio quale esperto di neuropsichiatria infantile, con il compito di sollecitare il minore a raccontare i fatti e raccoglierne la deposizione, ovviamente valutandone anche l'attendibilità. Quindi, anche ammesso che non vi fosse un'incapacità assoluta e generale della dottoressa G a rendere testimonianza su qualsiasi fatto di cui fosse a conoscenza, certamente vi era una sua incapacità a testimoniare su qualsiasi tema direttamente o indirettamente attinente all'attendibilità della persona offesa, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni da lei rese, nonostante l'esistenza di tale divieto. Né, come si è accennato, è possibile sostenere che le dichiarazioni della dottoressa G siano utilizzabili perché la stessa le avrebbe rese in quanto sentita come consulente e non come testimone. È pacifico, infatti, che la dottoressa G svolse l'ufficio di ausiliario del pubblico ministero ancor prima di essere nominata consulente del pubblico ministero, sicché quest'ultimo ben sapeva che si era ormai determinata una incapacità della stessa ad essere assunta come testimone. Ce l'aveva infettata, ti ho nominato ausiliario, non è che siccome poi ti nomino, dicevo Presidente, ti ho nominato ausiliario, non è che siccome poi ti nomino consulente ti posso far fare un upgrade e quindi diventi ascoltabile a dibattimento. No, dice la Cassazione, quel tipo di attività svolta dal pubblico ministero, di far passare l'ausiliario nominato in quella fase di ascolto della persona offesa, del verbale, in questo caso era una minore, non può più essere nominato consulente tecnico del pubblico ministero. Tra l'altro, sul punto vi richiamo l'articolo 144 del codice di procedura penale e in particolare la lettera D. Stiamo parlando di incapacità e incompatibilità, in questo caso dell'interprete. Sì, però il discorso vale uguale, perché la lettera D dice: chi non può essere assunto come testimone o ha la facoltà di astenersi dal testimoniare, o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito, ovvero è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Sta dicendo le persone che non possono essere nominate interprete. Il punto è quello, il punto è che nel momento in cui sei ausiliario si crea questo tipo di problema, nella fase ovviamente delle indagini preliminari. Allora, ero arrivato qui. Se ciò nonostante ha ritenuto, gli ultimi tre righe della sentenza, se ciò nonostante ha ritenuto, ecco, rileggo da questo passaggio, non vorrei aver saltato. Allora, né come si è accennato è possibile sostenere che le dichiarazioni della dottoressa G siano utilizzabili, perché la stessa le avrebbe rese in quanto sentita come consulente e non come testimone. È pacifico infatti che la dottoressa G svolse l'ufficio di ausiliario del pubblico ministero ancora prima di essere nominata consulente del pubblico ministero, sicché quest'ultimo ben sapeva che si era ormai determinata una incapacità della stessa ad essere assunta come testimone. Se ciò nonostante ha ritenuto di nominare come proprio consulente un soggetto che ormai non avrebbe più potuto chiamare a deporre come testimone nel procedimento, si tratta di una scelta che ricade esclusivamente nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, ma che non poteva certo restituire capacità a testimoniare a un soggetto che ormai l'aveva perduta. Cioè, della serie, il pubblico ministero ha fatto questa scelta, se la piange, ma non è recuperabile. Ora, leggendo alcune massime della giurisprudenza anche più recente, apparentemente possono sembrare contrarie, e la dottoressa giustamente sorride. Allora, il discorso non è così. Perché vi dico che non è così? Perché questo orientamento che ho citato io non è un orientamento superato. Stiamo parlando di due cose diverse. Perché la lettura solo delle massime di quella giurisprudenza potrebbe essere fuorviante. Ve ne segnaliamo, c'è una del 2014, c'è una del 2008 che addirittura è antecedente a quella del 2009 che vi ho citato io. Ce n'è una del 2005 che io non vi ho citato proprio perché io non la condivido neanche, e quindi neanche ve la segnalo, che potrebbe essere all'apparenza favorevole, ma io vi voglio dare l'indicazione del perimetro della nostra eccezione proprio in relazione a quanto hanno argomentato quella del 2001 e quella del 2009. Perché se poi guardate a quelle che apparentemente sono contrarie, quelle che apparentemente sono contrarie hanno, dalla lettura delle motivazioni, un principio di diritto completamente differente, perché afferisce a un perimetro e a una fattispecie totalmente differente. In quelle sentenze che andrete a verificare in Camera di Consiglio si stava addirittura sostenendo che il consulente tecnico del pubblico ministero non potesse essere sentito come testimone in quanto ausiliario del pubblico ministero, e quindi quelle sentenze della Cassazione, in cui ci sono poi quelle massime, ma dovete cortesemente vedere la motivazione, statuiscono in ordine a quella fattispecie specifica. Perché vi dico che è differente? Andiamo avanti. Il caso del custode, però, è totalmente diverso. Ma perché è totalmente diverso? Perché attiene a che cosa il suo divieto? Il divieto di testimoniare su ciò che ha appreso nello svolgimento di che cosa? Della funzione di ausiliario del magistrato, che è in sostituzione del cancelliere o del segretario. Cioè, non lo può fare la dottoressa Pirroni, lo fa la dottoressa Valenzano. Questo è il perimetro, ma la funzione è la medesima. Ora, non è un caso, perché il codice non è fatto a caso. Non è un caso, se noi guardiamo i periti e i consulenti tecnici, sono espressamente chiamati invece dal codice a riferire le valutazioni tecniche sugli atti e sui fatti oggetto del processo, e nel codice la loro legittimazione a testimoniare trova la conferma nell'articolo 501 del codice. E il 501 dà proprio questa conferma, che invece non è prevista per gli altri ausiliari del magistrato, per i quali ovviamente permane la incompatibilità del 197. Cioè il 501 dice: per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni in quanto applicabili. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni che possono essere acquisite anche d'ufficio. Allora, se tra questi ausiliari dei magistrati, legittimati ad essere esaminati a dibattimento, ve ne fossero stati altri, il legislatore li avrebbe indicati nel codice. Il codice però non prevede nessun'altra eccezione, infatti non sono indicati altri ausiliari e non sono indicati tantomeno i custodi. Vi sfido, io sono impazzito, ho provato a vedere, non è che mi è sfuggita una norma, non c'è una sola norma del codice che legittimi la loro audizione quali testimoni e che quindi dica si possono sentire a dibattimento. No, sono ausiliari, quindi 197 lettera D. E, Presidente, il mio ragionamento trova forza e conferma nel vostro ragionamento. Perché voi che cosa avete fatto correttamente nel corso del dibattimento e nella fase iniziale? Nelle fasi iniziali del dibattimento, che è successo? Nella valutazione della prova documentale ex articolo 234 CPP, in tema di acquisibilità delle relazioni a firma dei custodi, la Corte non ne ha consentito l'acquisizione al fascicolo del dibattimento in quanto atti afferenti all'attività custodiale nella gestione del provvedimento di sequestro, cito proprio letteralmente il vostro passaggio, ordinanza del 9/5/2017, pagina 41 del verbale stenotipico del 9/5/2017. Cosa avete evidenziato? Evidenziate l'impossibilità di ingresso durante la fase dell'istruttoria dibattimentale di fatti e circostanze apprese nell'espletamento di un incarico ad ausilio del magistrato, e l'avete differenziato nello stesso provvedimento. Tali relazioni sono state differenziate dalle relazioni dei consulenti delle consulenze dei tecnici di parte, la cui acquisibilità nella vostra ordinanza veniva sospesa in attesa di un loro recupero ex articolo 501, comma secondo, codice di procedura penale. Perché voi sapete, cioè, voi dite attenzione, queste qui verranno acquisite dopo che vengono sentiti i consulenti. Quelle lì io non le posso proprio prendere, perché attengono a che cosa? Sono atti afferenti all'attività di chi? Dell'ausiliario del giudice, quindi qua non possono entrare. Questa è stata la vostra ordinanza. Allora, i custodi, come gli altri ausiliari, diversi dai periti, dai consulenti, indicati espressamente dal 501, non versano però, attenzione, in uno stato di assoluta incapacità a testimoniare, ma essi, e qui recupero il passaggio della sentenza del 2009, essi non possono testimoniare in ordine ai fatti e alle circostanze che hanno appreso nel corso dello svolgimento della loro funzione di ausiliari del magistrato. E tra l'altro nelle sentenze non troverete, poi noi non le abbiamo trovate neanche una, ma non è un caso, non troverete una sola volta in cui c'è una legittimazione da parte della Corte di Cassazione a sentire un custode, a sentire un ausiliario. Quindi il fatto che non ci sia la giurisprudenza vi dà la prova di riscontro della validità del mio ragionamento, del nostro ragionamento, e della differenza che c'è in giurisprudenza, dove alla fine non c'è un reale contrasto tra quella giurisprudenza apparentemente contraria e la giurisprudenza precedente, perché quella apparentemente contraria si è focalizzata su una richiesta, quella di non sentire un consulente tecnico del pubblico ministero, che direi che è quasi ovvia, scontata nel senso che doveva essere rigettata come richiesta, perché il codice stesso col 501 aveva pure indicato le modalità con cui dovevano essere sentiti. Vado avanti, mi avvio alla conclusione. Il pubblico ministero ha indicato quale capitolato di prova su cui deve vertere l'esame della custode ingegner Valenzano proprio che cosa? Quello su cui è vietato, cioè i fatti e le circostanze che ella avrebbe appreso nel corso dello svolgimento della sua funzione di ausiliaria del GIP quale custode giudiziario. Infatti, se vedete numero 52, ingegner Valenzano Barbara potrà riferire in merito all'attività svolta in veste di custode amministratore giudiziario delle aree e dei beni sottoposti a sequestro preventivo dello stabilimento Ilva di Taranto, bla bla bla. Cioè indica esattamente quello che quelle sentenze dicono e l'oggetto su cui non può testimoniare. Ultimo passaggio. Ho citato voi, chiudo il mio intervento citando il pubblico ministero. Pubblico ministero, pagina 71 di 73 del verbale del 25/9/2018, e dice, pubblico ministero, ripeto, l'1 ottobre i militari della Guardia di Finanza del nucleo di polizia tributaria, dei 4, bla bla bla. Il 3 ottobre i testi Cinieri e Papa, come avevano anticipato, già poi arriviamo all'8 ottobre, seguendo il calendario la dottoressa Valenzano, anche lei, custode giudiziario, e poi a seguire ci saranno gli ultimi custodi, gli ausiliari. Quindi, indica lo stesso pubblico ministero, ma non potrebbe fare diversamente. Perché il custode non è altro che un ausiliario del magistrato. Quindi, se non è stato in questo procedimento l'omologo della cancelliera e quindi di quella che poteva essere in quel momento la cancelliera del GIP che stava facendo il provvedimento di sequestro, se in quel momento non è stata la dottoressa Pinco Pallo, ma è stata l'ingegnere Valenzano, è perché la dottoressa Pinco Pallo non aveva le competenze tecniche per poter fare il custode in quella fase e viene nominato una persona diversa che quelle competenze tecniche le ha. Quindi sotto questo profilo ovviamente vi chiedo la declaratoria di incompatibilità testimoniale della dottoressa Valenzano in relazione all'articolo 197 lettera D, in relazione all'articolo 259 del codice di procedura penale. Grazie.
Grazie a lei. Ci sono altre le difese? Le altre difese?
Ci associamo.
Si associano. Va bene. Pubblico ministero.
Sì, Presidente. Io credo che la Corte di Assise, per decidere su questa questione, non debba nemmeno entrare in Camera di Consiglio, Presidente. Perché basta legge l'articolo 197, il vocabolario d'italiano. L'ausiliario del giudice, signor Presidente, l'ha detto più volte la Corte di Cassazione, chi è l'ausiliario del giudice indicato nell'articolo 197? È quello che aiuta il giudice nelle sue, come dire, attività proprio di udienza o di segreteria anche del pubblico ministero, cioè quello che può essere l'interprete, il segretario, lo stenotipista, chi fa la registrazione, il cancelliere, quelli sono gli ausiliari del giudice. Che cosa c'entra il custode con l'ausiliario del giudice? Non c'entra nulla. Questa sovrapposizione di norme 197-259 è completamente fuori dal codice di procedura penale. Tant'è vero che la questione, i difensori non si sono nemmeno sognata di proporla quando abbiamo sentito Tagarelli. Che è la stessa cosa, signor Presidente, e viene da chiedere per quale ragione. Allora io Ecco perché dico, non c'è bisogno che entrate in camera di consiglio per decidere questa questione. L'ausiliario del giudice è una cosa, il custode giudiziario, amministratore pure giudiziario, che qui cambia pure la figura, è tutt'altra cosa. Per cui indicato nella lista tesi, io credo che tranquillamente possa testimoniare, noi insistiamo nella testimonianza.
Sì, soltanto aggiungo quello che ha appena riferito il collega, è avvalorato proprio dal fatto che l'ingegner Valenzano, nonché anche gli ingegneri Lo Frumento e La Terza, non hanno la qualifica di mero custode, cioè del detentore, che ne so, della chiave di un immobile o di quello che sia. Sono stati nominati custodi amministratori, hanno amministrato lo stabilimento. Di conseguenza ritengo che le funzioni che sono state assegnate appunto ai testi che devono essere sentite non possono assolutamente essere indicate come quelle di un ausiliario del giudice, che è appunto quello a cui prima faceva riferimento il collega.
Sì, e quando il PM ha parlato di ausiliari, ausiliari nominati dagli stessi custodi, Presidente, non con riferimento all'Lo Frumento e La Terza, agli ausiliari nominati dai custodi.
Va bene, parti civili?
Si associano.
Ci ritiriamo.
Vi do la nota con gli allegati.
Devo stampare quella mela.